Buonasera, buonasera a tutti, aspettate che prendo il libro perché... Buonasera, allora, innanzitutto grazie per essere venuti, il professor Sini ha sempre il suo pubblico e siamo molto contenti, io sono particolarmente contento oggi perché il professor Sini è un amico della Fondazione, è già venuto tante altre volte, però è il mio maestro e io sono particolarmente emozionato oggi naturalmente. Devo averlo qui. Devo dire, professore, che più passa il tempo, più mi avvicino alla sua figura, magari prendendo anche i miei percorsi di ricerca, naturalmente, però ho sempre questo orgoglio di essere stato allievo del professor Carlo Sini.
Troppo buono.
Solo due parole veramente per inquadrare l'incontro di oggi. Oggi discutiamo questo libro del professor Sini, Del viver bene. Ci penseranno i nostri relatori a discuterlo. Voglio solo dire che purtroppo quest'anno ci si è scompaginato un po' il calendario, per cui questo dovrà essere l'incontro conclusivo di un ciclo dedicato al tema della formazione. Invito tutti ad intenderlo ancora come diciamo il momento filosofico di questo ciclo, che avrà altri incontri, però oggi riflettiamo da un punto di vista filosofico su questo tema della formazione. Ci aiuta Marcus Openders, docente di estetica qui a Verona, anche lui già stato tante volte qui in fondazione, lo ringraziamo di essere qui, gli cedo la parola, poi il professor Sini e poi il dibattito.
Ecco, buonasera, mi sentite? Allora, anche il mio è un onore poter presentare l'ultimo libro di Carlo Sini, che è un amico, ci conosciamo da tanto tempo e quindi sono molto contento, quindi ringrazio Davide Assai perché è lui l'artefice di questo nostro reincontro tra Carlo Sini e me, e vi dico subito quello che ho un po' intenzione di fare, presentarvi un po' il libro, magari anche approfondendo qualche questione che almeno a me personalmente ha suscitato interesse, per lasciare poi con una domanda abbastanza aperta all'autore il palcoscenico, perché visto che l'autore è qui è giusto che parli lui. Quello che voglio fare appunto è porre domande, porre problemi, vedo se sarò capace. Dunque, che cos'è questo libro? Il libro è una genealogia, questo è il metodo che Carlo Sini ha espressamente sottolineato, genealogia, se vogliamo riassumere, dello Homo erectus prima, dello Homo sapiens poi e dello Homo economicus infine, però non in senso storico, ma sono tre figure che vanno viste insieme. Il libro si caratterizza, se posso dire così, per un pensiero piuttosto forte, un pensiero che ha voglia di essere fondativo, di darci una filosofia appunto che riesca a spiegare a raggi molto ampi, però non è un pensiero, diciamo, tanto per intenderci, impositivo, è un pensiero anzi umile quasi, potrei dire, e voglio citare proprio le parole di Carlo Sini stesso, che dedica a un frammento di Ludwig Wittgenstein che caratterizza appunto la filosofia. Si tratterebbe, secondo Sini, di un'etica dell'esercizio, un'arte del transito, in cui la figura della verità è insieme il tutto per noi e il vuoto a perdere dal suo punto di vista. Arte dunque della inesprimibilità del sapere ogni volta riraffigurato e mostrato. Quindi la verità qui viene intesa come qualcosa che è in viaggio, di cui noi cogliamo ora una figura e ora un'altra. Carlo Sini lavora con un vasto terreno di esperienza non solo intellettuale, anche proprio esperienza profonda di vita, direi. Qualche parola sullo stile di questo libro: è uno stile quasi orale, infatti nella prefazione l'editore dice che è un libro che si pensa possa essere letto non soltanto dai filosofi, e io sono perfettamente d'accordo, lo stile appunto è quasi orale, si tratta spesso di racconti, infatti Carlosini prende il via da una favola di Bernard Mandeville, la favola delle api, ovvero vizi privati e pubblici benefici, ma non è l'unico inizio, ci torno subito. Quindi un racconto, quasi una lezione, chi ha avuto la fortuna e la felicità, devo dire, di sentire Carlosini a lezione, si ricorderà il modo in cui le teneva, e anche il libro riflette questo stile. È un pensare per figure, che è sempre stato il modo in cui Sini ha impostato le sue riflessioni, però ricordo anche che queste figure mi ricordano, almeno personalmente, la fenomenologia dello spirito di Hegel. Un pensare per figure, un pensare per relazioni. Appunto dicevo, un inizio è quella favola di Mandeville, però poi c'è un secondo inizio, che infatti prende il via da Aristotele. Molto brevemente, nella prima, per quanto riguarda la favola di Mandeville, le conclusioni, vado molto, molto velocemente, sono queste: in una società complessa come per esempio la nostra, i vizi privati in realtà sortiscono benefici pubblici. In una società complessa prevalgono interessi, prevalgono comportamenti privati e individualistici che dovrebbero alla fine dei conti coincidere con il bene pubblico. Invece la controparte, Aristotele, appunto ci dice in sostanza una cosa, ovvero che gli uomini non possono vivere separati, appunto lo zoon politikon, la nota definizione dell'uomo da parte di Aristotele. Qual è dunque il tema di questo libro? Il tema è l'economia. Il tema è l'economia, ma non nel senso che magari potrebbe subito salire alla mente, soprattutto in quest'epoca, alla maniera del capitale di Karl Marx, o meglio o peggio o in qualche modo uguale Charles Maynard Keynes. No, non è un trattato di economia, è un trattato che parte da, appunto dal senso della parola stessa, oikos, casa, ovvero si pone la domanda di come l'essere umano, l'umanità intera, è definibile attraverso questo suo essere profondamente e fondamentalmente economica. E questa via porta molto lontana nel tempo, anche molto lontana nella profondità del pensiero. Come dicevo prima, si tratta di una vera e propria filosofia fondativa dell'umanità. Una cosa che appunto lancio subito all'autore, un po' come un mio stupore, leggiamo per molte pagine i racconti di Sini che parlano per esempio della Mesopotamia, ovvero di fatti, insomma di cose che ci vengono raccontate di 5.000 anni fa, e sembra quasi leggere qualcosa del nostro tempo. Ci sono delle analogie, chiamiamole così, piuttosto evidenti, a partire appunto dalla introduzione del denaro attraverso la scrittura, la organizzazione statale del convivere umano e un certo modo appunto di concepire l'economia attraverso il debito, perché questa è una delle categorie fondative con le quali, delle quali il libro parla, che ci ricordano molto da vicino certi debiti nostrani. Ecco. E quindi questo. Però sarebbe sbagliato pensare che l'occasione del libro era quest'epoca di indebitamento e appunto delle richieste di ripagarlo, perché l'origine di questo scritto risale al 2004-2005, a delle lezioni del 2004-2005. Dunque, entriamo in medias res, prendendo il via da questa parola di Mandeville, che mette nel centro l'individuo borghese e l'ideologia che ha fatto di questo individuo, dell'individualismo, il perno di tutto un modo di spiegare il mondo moderno, soprattutto dal punto di vista economico, ovvero l'empirismo inglese. La prima cosa che Carlosi mi fa è distruggere il mito dell'individuo, un mito che comporta eo ipso sempre anche egoismo etico e relativismo dei valori. In che modo questo viene fatto? Innanzitutto, molto brevemente, l'individuo non viene primo, ma l'individuo è conseguenza di certe azioni o certe pratiche, per parlare con il linguaggio di Carlosini, umane. Ovvero, innanzitutto, il bisogno e la necessità di appartenenza. Appartenenza che si verifica attraverso l'accoglimento e la collaborazione. In secondo luogo, l'individuo ha bisogno di riconoscimento per ottenere una identità di sé, una stima di sé. Dal riconoscimento poi nascono i rapporti umani di amicizia e inimicizia e tutte le sfumature all'interno di questa contrapposizione. E il terzo momento è la pratica del confronto, dove appunto operano pratiche come l'ammirazione, l'emulazione, la rivalità e il conflitto. Dunque la prima cosa è un individuo che viene definito attraverso le sue relazioni, prima tra tutte quella sessuale, ovvero io sono incompleto fino a quando non trovo il compimento nella mia altra metà, che è appunto l'altro corpo sessuato. Quindi in realtà l'individuo è il risultato manifesto, a partire dalla nascita, di un rapporto tra due poli opposti. Ricordo solo brevemente che i greci, qui stiamo parlando di tempi ben più lontani, ancora i greci definivano con la parola idiotes coloro che non avevano le capacità di contribuire al convivere sociale. E volevo appunto, proprio per quanto riguarda l'individuo, citare un altro passo, una pagina 40. Ecco, gli individui non possono vivere separati, essendosi separati dalla vita eterna. La vita eterna è quella dalla quale tutti noi veniamo, cioè dalla indifferenziazione animale, ovvero dalla vita vivente priva di sapere. Che cos'è questo sapere? Fondamentalmente sapere che siamo mortali. Prima di sapere di essere mortali, siamo immersi in questa vita eterna. Il resto, cioè il resto mortale, il cadavere, per essere ancora più espliciti, della loro relazione sessuale saputa, è così avvertito come segno di un'unità perduta, poi ricomposta in forma analogica, cioè come ripetizione sociale ed economica della vita eterna perduta, perché ogni coppia guadagna la vita eterna, o riguadagna la vita eterna attraverso i propri figli. Questo costitutivo sapere, che essendosi separati non possono vivere separati, è il loro stato economico, una necessità per loro connessa all'oikos, all'avere casa, appunto, ovvero stanza nel mondo. Il fatto costitutivo degli esseri umani è appunto quello di essere viventi, generati e generanti. In quanto generati siamo consapevoli di essere mortali, e in quanto generanti, con tutte le pratiche, riconoscimento, accoglienza, appartenenza che ne seguono, invece possiamo riottenere la vita eterna. In questo senso, vado subito alla fine, ovvero per sommi capi, dopo la questione dell'individuo viene posta la questione della proprietà, dove leggiamo ad esempio anche una frase del tipo: non si può abolire la proprietà, ma nemmeno la si può mantenere. Perché? E questo spero che Carlosini ce lo spiegherà meglio, perché si può possedere solo ciò che si può perdere. E questo ha naturalmente a che fare col fatto che noi proveniamo dalla vita eterna e entriamo nella vita mortale. Carlosini poi oppone, in qualche modo, non è veramente un'opposizione, però teorizza accanto o in contrapposizione a questo tipo di società basata sullo scambio e sul baratto, per essere più precisi, un altro tipo di concepire il rapporto tra gli esseri umani, che è l'economia del dono. Che l'economia del dono, che sostanzialmente per fare un esempio, è di stampo materno, perché il dono è innanzitutto il donare la vita, in secundis il donare un nome, con il nome una appartenenza, una accoglienza, una identità, per non andare oltre. In ultimo viene introdotto attraverso la scrittura, Carlo Simi lega insieme, ma questo appunto ce lo spiegherà meglio lui, l'introduzione del denaro alla introduzione della scrittura, perché ambedue cosalizzano, reificano i rapporti che prima erano rapporti tra persone nell'economia del dono, diventano adesso invece rapporti tra cose, no? Da qui fino al carattere di feticcio della merce di Marx c'è soltanto un passo. Anche Marx dice il feticcio che noi percepiamo nella merce non è altro che la rappresentazione di rapporti umani in forma di rapporti causali, di rapporti reificati, appunto alienazione, no? Per fare il concetto che conosciamo tutti, con tutte le arguzie teologiche, ma che noi sappiamo, secondo Marx, sono legate al carattere di feticcio. Nascono attraverso la scrittura le scritture pubbliche, quindi i contratti trattano i loro poli come appunto cose, non più come persone, e diventano vie più anonimi e più astratti, tant'è vero che io, se ho il potere di farlo, posso fare contratti con persone che sono molto lontane e quindi accrescere il mio potere. Vengo alla mia domanda con la quale lascio a Carlo Simi la parola, perché da questo insieme che adesso ho solo molto sommariamente potuto esporre, nasce una politica della potenza che genera rassicurazione e angoscia, la politica della potenza che è legata al dono del nome, che è legata alle scritture pubbliche, ai contratti, e che genera aggressività. Questo è un altro punto che ho trovato molto interessante, che però vorrei che, magari se abbiamo il tempo, Carlo Simi ci spiegasse meglio. Un'aggressività che ha come conseguenza l'accumulo di ricchezze e l'accumulo di poteri, perché non si è mai abbastanza sicuri, no, come si diceva prima, che la proprietà della quale io sono padrone sia anche sufficiente per esserci anche domani. Si può appunto possedere soltanto ciò che si può perdere. E dunque, cito ancora la pagina 107, 8 e per formulare la mia domanda, gli individui si affannano per garantirsi ossessivamente i segni del proprio potere vitale, ma assorbiti in questa tragica e demenziale impresa, di fatto cosalizzano la loro vita e anticipano la morte che vorrebbero sfuggire, chiusi come sono nella loro rigida immagine umana, pietrificata e infelice. Questo mostra l'estrema difficoltà di realizzare un viver bene su questa terra, perché la ferita o la perdita originaria che genera la condizione umana non è razionale e non è perciò adeguatamente sanabile con l'intervento della ragione, che pure resta indispensabile e talora efficace. Ecco Carlo, da queste parole io leggo un certo pessimismo che poi tu neghi, e vorrei che magari da qui potessimo gettare uno sguardo verso il futuro, perché il passato lo abbiamo, anche se sommariamente, visto fin qui.
Allora, grazie Marco Isofelders, come al solito bravissimo, chiarissimo. E anche se purtroppo il passato ci sta venendo dentro anche nel presente, anche oggi stesso si è sentito le ultime notizie di oggi. Volevo solo integrare, stimolato dal percorso riflessivo che ha proposto il professor Fenders, soprattutto da alcuni riferimenti filosofici a cui, appunto, che tu citavi, volevo solo integrare con una questione. Anzitutto mi sono reso conto che non abbiamo spiegato il titolo del viver bene, che invece è importante anche in riferimento al percorso che hai proposto tu, Marcus. Nel viver bene, chi conosce il pensiero del professor Sini lo sa molto bene, non rinvia certo ad una sorta di manuale di filosofia morale, ecco, per intendersi, non è quello il percorso che il professor Sini ha proposto in un decennale itinerario filosofico, e devo dire straordinario, sicuramente tra i grandi percorsi filosofici degli ultimi decenni in Europa, quello senza ombra di dubbio. Del vivere bene, molto semplicemente, è una espressione, una definizione che il professor Sini trae dagli indios dell'America Latina, no? Che con questa espressione indicavano il livello di vita cosciente, si potrebbe dire, cioè quel livello di vita che si separa dalla vita eterna. Cioè, tutti riconosciamo naturalmente dei diversi livelli di vita, anche se non sapremo dove fissare il limite, dove inizia la coscienza, dove finisce la coscienza, però riconosciamo dei livelli di vita. Allora c'è una vita che vive senza pensarsi e c'è una vita che vive pensandosi e che può riflettere su se stessa. Questa è quel tipo di vita che è definito col termine viver bene. Ma allora, viver bene, appunto, voi capite come l'oggetto, appunto, di questo testo è l'analisi della vita cosciente attraverso quel metodo genealogico che ci propone da Marcus Offenders. Allora, molto brevemente, per proprio arrivare anch'io alla questione stimolata da Marcus, dico come si viene a creare questa vita cosciente, come si forma, per stare al nostro tema della formazione indagata da un punto di vista filosofico, la vita cosciente. Allora, per usare il vocabolario del professor Sini, che in questi decenni di riflessione filosofica ha coniato, come i grandi della filosofia europea, ha coniato un vocabolario filosofico che ormai dipinge una struttura metafisica, chi legge i suoi libri degli ultimi 10-15 anni riconosce ormai questa struttura attraverso queste parole. Allora, brevissimamente, come si viene a creare questo livello di vita cosciente, come si forma la coscienza? Il professore dice, anzitutto attraverso uno stacco, perché naturalmente bisogna assumere una distanza rispetto a ciò che si era prima, c'è uno stacco rispetto alla vita eterna che prima richiamava Marcus, questo stacco crea uno scarto, perché naturalmente qualcosa lasciamo inevitabilmente indietro nell'assumere un nuovo modello di vita, nell'incarnare una nuova figura della vita. Noi creiamo un resto, e da qui, ecco la questione cruciale, questo resto, scusate, implica uno scambio, cioè dà vita ad uno scambio per cercare di recuperare ciò che si è perso. Il modello del sacrificio è il modello primordiale di questa figura dello scambio. Questo per dire cosa? Per dire che tutte le vite coscienti, tutte le figure della vita sono figure che si reggono sull'economico, perché sono all'interno di questa economia dello scambio per loro costituzione. E da qui la portata critica del libro del professor Sini nei confronti dell'esistente. Non è assolutamente vero che esiste una sola figura dell'economico, tutta la vita è figura dell'economico, ce ne possono essere diverse. Allora vengo subito anch'io alla questione, dico, professore, io leggendo naturalmente non ci si può non ricordare delle parole che Marx rivolgeva agli economisti del suo tempo, quando diceva: voi, il primo vostro errore è concepire il capitalismo come un dato naturale. Allora le chiedo il rapporto con Marx anzitutto, perché non è mai citato, giustamente si tratta di lezioni, però io, Marx, a lei non ho mai sentito parlare di Marx in anni di lezioni classiche, eppure lei viene da un ambiente milanese dove è stato trattato assai, siamo Fulvio Papi naturalmente. Allora, il rapporto con Marx, e poi certamente Marcus diceva: ma tutti questi termini, queste dinamiche richiamano la fenomenologia dello spirito di Hegel. Però chiedo, professore, su questo Marcus sono d'accordo, su questa diagnosi, però dico, però manca l'ascensione. Allora le chiedo, una domanda che forse l'avrà rivolta in 250.000 nel corso, nelle varie tappe del suo pensiero: è possibile uscire da questo economico? Appunto anch'io chiedo con Marcus il futuro, cosa ci dici del futuro?
Anzitutto vi ringrazio tantissimo di questa analisi che avete fatto, così generosa e così affettuosa, con domande pregnanti e importanti, e come dire, subito cerco di giustificare la mia insufficienza ricordando che questo libro è un corso di lezioni, quindi adesso noi dobbiamo sintetizzare in una mezz'oretta un corso di lezioni, e non è una cosa semplice. Direi, cominciamo subito dall'ultima domanda di Dario. È vero, io ho parlato di Mars raramente a lezione, ne avevo un po', come dire, avevo fatto indigestione al tempo di Paci, eccetera. Recentemente l'ho ripreso, ho fatto una conferenza a Misano Adriatico proprio sul terzo libro del Capitale. Nel terzo libro del Capitale, che è quello meno studiato, tra l'altro, perché è anche il più complesso in quanto è stato edito da Engels, non è stato finito, diciamo, da Marx, è stato lasciato in una condizione non perfetta e quindi è un po' caotico qua e là, ma ci sono alcuni passaggi straordinari e quello che presentavo a Misano Adriatico era, io all'inizio non dicevo di chi parlava, sembrava una descrizione, è veramente una cosa allucinante, una descrizione della bolla finanziaria dei nostri tempi, perfetta, no? In cui dava la dinamica, le ragioni per cui insorge e le ragioni per le quali questa bolla inseguirà il capitale fatalmente, perché nella ottica di Marx il capitale è inevitabilmente capitale finanziario. Alla fine, nella sostanza, il capitale non può che tradursi in capitale finanziario. Ma veniamo invece alle questioni che poneva Marcus, e non so davvero da dove sia facile, più agevole per noi cominciare, per tracciare una via. Credo che la prima cosa da chiarire sia perché io definisco la proprietà l'improprietà. Il che, come dire, taglia alla radice la questione se la proprietà sia legittima o se la proprietà non sia legittima, no? Che è una questione storicamente molto accesa e antica. Perché dal punto di vista nel quale io mi sono messo, le due cose sono legittime tutte e due, cioè è giusto dire che la proprietà non è di nessuno, ma è della società. Il che è anche fenomenologicamente certo, no? Perché nessuno può costituire ricchezza da solo, appunto perché l'essere umano non può vivere separato, come diceva il grande Aristotele. E però ha ragione anche la tesi opposta, che la negazione della proprietà è ingenua e infatti è sempre fallita, perché la proprietà è la vera ragione per cui gli esseri umani si mettono insieme, no? E allora da un lato mostrarne il limite è socialmente rilevante e utile, ma dall'altro anche comprenderne la forza è altrettanto importante. Bisogna considerare che la frase di Aristotele va letta con molta attenzione, forse al di là delle intenzioni di Aristotele, questo non lo sapremo mai. Gli uomini e le donne non possono vivere separati. Ma cosa significa questa frase? Che si sono separati. E questo è il punto. E quindi la società nasce da una separazione che è al tempo stesso tra il maschio e la femmina, che negli animali non sono separati, e nasce da una separazione ovviamente dalla vita eterna, poiché l'animale è immortale, cioè è fuori del tempo, non ha cognizione della propria morte, non seppellisce i propri morti, eccetera, eccetera. Allora, se partiamo da questo fatto antropologico fondamentale, che io ovviamente leggo al linguaggio di una certa insorgenza della possibilità di fare la differenza tra il nome e il cadavere, evidentemente, no? Sempre quando parliamo di linguaggio, di nome proiettato a centinaia di migliaia di anni dietro le spalle, non pensiamo alla linguistica di Le Saussure, naturalmente, no? Pensiamo a cose difficilmente ricostruibili, ma insomma vagamente Vico aveva capito bene queste cose, no? Un nome che è un gesto, che è un indice, che è una figura. Certamente a un certo punto accade la cosa straordinaria che possiamo esemplificare con due immagini, no? Con due grandi immagini. La sepoltura: nessun animale seppellisce i suoi morti, né ha possibilità materiali di immaginare nemmeno di seppellire i suoi morti. Nessun animale, come dire, costituisce la festa. Non ci sono feste tra gli animali. Quando il gruppo dei leoni, leonesse e leoncini vanno a mangiare la zebra, vanno a mangiare la zebra. In quel momento sono tranquilli, non sono aggressivi, non c'è cerimoniale. Diciamo meglio la parola giusta, non c'è rito, non c'è rituale. Rito è ciò che la parola rito va pensata nella sua composizione. Che cosa è rito? È il contrario dell'irrito. Cos'è il rito? È quello che non ha valore, questa cosa è inutile. Il rito è ciò che dà valore, che avvalora. E la stessa parola è ritmo, la stessa parola è arte, la stessa parola è diritto. Tutte e quattro nascono dalla radice RT, dalla radice sanscrita RT, e costituiscono un unico ambito all'interno del quale nasce la comunità. La comunità è la comunità che non può mangiare separata e non può mangiare, come dire, come gli animali, perché ciò che mangia è il fantasma. Questo è il punto, no? Ciò che mangia è il fantasma. Ciò che mangia è colui che ha donato il cibo, cioè colui che ha donato la vita, della quale io prendo coscienza perché ho visto la morte. E allora è chiaro che la comunità primordiale, chiamiamola così, stiamo facendo un racconto evidentemente, no? Ma antropologicamente fondato, io ritengo, no? In generale accettato dai miei colleghi antropologi, quindi va bene. Originariamente la comunità si costituisce nel momento in cui tra lo spirito vitale e il cadavere, il resto, si stabilisce una netta differenza, nasce il sapere dei resti, qualcosa resta. Qualcosa resta che non danza. La danza è l'arte. L'arte è il contrario, ha il suo contrario nell'inerte. L'inerte è quello che sta fermo, è quello che non si muove, che non si muove ritualmente, cioè in maniera valida, cioè in maniera efficace. Il rito è appunto questo: io vi nomino marito e moglie, vi dichiaro marito e moglie, questa è la parola efficace, rituale, che danza, che si muove ad arte. Ecco, questa originaria partecipazione alla comunità è quella che, avendo compreso il pericolo di morte, l'angoscia di morte, che è sicuramente il fondamento ultimo della comunità umana, pensiamo alla questione della morte, come questione culturale eterna, no? Di tutte le civiltà, ecco, questa comunità che ha visto la morte, ovviamente ha l'antidoto nel fantasma. Cosa intendo per fantasma? Ma il fantasma può essere l'antenato che appare nel sogno, molti antropologi la mettono così, sulla base delle testimonianze, ovviamente, dei rituali delle varie civiltà che noi consideriamo primitive, quindi più genuine forse. Il fantasma può essere appunto il progenitore, il fantasma è il dio animale, il dio che si caccia, no? Di cui si va a caccia, la cui carne, il cui corpo che si incorpora, che diventa la mia carne, il mio corpo. Noi ci dimentichiamo totalmente di queste cose, anche perché non andiamo a caccia, o se ci andiamo non è per mangiare evidentemente. Questa è la vita eterna, quindi c'è l'animale primordiale che al tempo stesso è il Dio, è il cibo attraverso il quale noi ci sostentiamo. Le famose figure delle caverne preistoriche sono presumibilmente un rito magico evocativo che si costituisce in molti casi, in una certa epoca del Paleolitico, nell'oscurità più profonda. Uno dice: ma perché fare delle figure così meravigliose, così belle, no? Là dove non c'è un filo di luce, ma quello è l'utero della terra, è la cavità, è il rito della cavità che partorisce gli animali di cui domani ci ciberemo. E allora si mette in moto tutta questa, come dire, situazione, la quale ha persino, diciamo, delle prefigurazioni animali. Anche questo è molto interessante, lo dico en passant. Sono tutti temi che nel libro ovviamente sono affrontati con maggiore pazienza di quella che possiamo fare qua. È abbastanza evidente che la comunità umana è una comunità di ominidi primordiali che, per ragioni che ci sono state molto bene spiegate dagli scienziati, hanno dovuto abbandonare la foresta pluviale originaria, nella quale stavano ovviamente protetti e dentro la quale avevano una visione ortogonale, perché i loro cibi erano raccolti dalle piante sostanzialmente. Già alcune di queste comunità avevano assunto una duplice postura, cioè potevano salire rapidamente sugli alberi dove stavano al sicuro, ma potevano anche scendere a terra, quindi cominciava a svilupparsi, abbiamo tutte le varie tappe di questo processo, a svilupparsi un'andatura eretta. Bisogna pensare all'andatura eretta come il fatto capitale dell'evoluzione dell'uomo, perché l'andatura eretta ha liberato le mani. Una volta che è finita l'epoca d'oro, diciamo, il paradiso terrestre delle foreste pluviali, alcune di queste comunità si sono trovate nella necessità di sopravvivere nella savana. Sopravvivere nella savana per un individuo come, che è descritto benissimo dal mito di Protagora, no? Un individuo senza difese, un individuo che non aveva armi, no? Che se le doveva fare, appunto, le armi. Era difficilissimo sopravvivere qui. Certamente era importantissimo a questo punto accentuare la postura eretta, e abbiamo tutte le fasi di trasformazione di quelli che sarebbero diventati piedi, no? Abbiamo tutti i calchi e fortunatamente possiamo seguire questa evoluzione. E per poter fuggire bisogna sempre ricordarsi che noi parliamo di un'umanità cacciatrice, violenta, titanica, che è però, come dire, l'ultimo capitolo della storia degli esseri umani, dietro alla storia più lunga dell'uomo, nella quale l'uomo è il cibo, non è il cacciatore, no? Lui è colui di cui si cibano gli altri animali e che deve sfuggire alla cattura. Questo quali lasciti ha determinato nel nostro inconscio, nelle strutture stratigrafiche della nostra personalità, non saprei dirlo, ma questa è un'indagine molto recente. Solo recentemente si è cominciato a sottolineare, per esempio Pievani dice spesso questa cosa, no? Questa vicenda, cioè che noi non nasciamo cacciatori, noi nasciamo prede, in quanto ci troviamo così esposti. E la liberazione delle mani naturalmente è fondamentale per la costruzione di strumenti litici, ma per di più la liberazione della bocca, ovviamente è la base prima per poter sviluppare un linguaggio articolato, e vi è, Leroy Gourhan lo ha mostrato molto bene attraverso uno studio dei calchi preistorici, vi è un cammino parallelo tra l'articolazione della mano sino alla costituzione del famoso pollice opponibile, no? Che ci caratterizza, l'articolazione della mano, l'articolazione della voce e il movimento di certe circonvoluzioni cerebrali che non si trovano in specie precedenti, diciamo così, in varietà precedenti, come sarebbe meglio dire. Bene, c'è una caratteristica di queste prime comunità che vivono nella savana, che sono un'eredità animale, che non vuol dire che siano una evoluzione animale, no, ma c'è una somiglianza, cioè le scimmie che vivono a terra, nel nostro pianeta, cioè nella nostra parte, non in America, sogliono mangiare in circolo. Perché, essendo nate dentro, nella notte dei tempi, dentro la foresta pluviale, dicevo prima, hanno uno sguardo ortogonale e quindi sono assolutamente inadatte rispetto agli altri animali che sono invece altri mammiferi che sono cresciuti nella savana, che hanno gli occhi giustamente dalle due parti e certi animali preistorici li avevano persino di sopra, no? Per tenere sotto controllo. E allora come si può tenere sotto controllo il territorio? Nel momento più delicato, quando si mangia, che si è più vulnerabili, no? Solo mettendosi in circolo tutti insieme. Bene, questa è la sfera di Parmenide, evidentemente, no? Questa è la prima comunità, la prima, come dire, testimonianza che non possiamo vivere separati e che solo vivendo insieme possiamo costituire quella comunità che ci protegge e che è economica per ragioni che sono di una evidenza assoluta. Ma qui accade appunto quello che ricordava Marcel e anche Offenders, cioè attraverso la visione della morte accade l'esperienza della proprietà. Questo è il punto sul quale volevo spendere qualche parola. Accade l'esperienza della proprietà perché soltanto attraverso la generazione dei figli la vita eterna si trasmette e allucinatoriamente io sono eterno. Ricordo una frase che diceva in una commedia famosa De Filippo, che quando gli dicono, gli portano la notizia che gli è nato un figlio, dice con un accento napoletano: non muoio più, no? Perché è vero. La vita eterna è allucinata nei figli ed è garantita come proprietà nei figli. Ma nel momento in cui si ha questo resto, questo resto costituisce un valore economico. È la prima proprietà, i figli sono la prima proprietà, quello che gli animali non hanno, no? Gli animali non hanno padri, figli, sorelle, fratelli, hanno le cure parentali, ma che scompaiono, no? Dopo aver fatto la loro funzione, che di solito è anche molto rapida, mentre per noi è un lungo cammino. Allora, i figli sono originariamente il braccio del padre e l'utero della madre. È questo che sono. Il braccio del padre, cioè la potenza del padre che si trasmette nel corpo del figlio e che economicamente costituisce la garanzia della vita, del cibo, e l'utero della madre perché evidentemente la figlia è il primo oggetto scambiabile. E lo è effettivamente nelle culture primordiali. Questo spiega moltissimo il destino differente e certamente non molto esaltante dal punto di vista femminile. La figlia femmina è la possibilità di allargare la vita eterna della famiglia, no? Perché va come dono, no? E va come in ostaggio, no? All'altra famiglia. Quindi attraverso questo allargamento la comunità, che non dobbiamo pensare all'inizio come una comunità di individui nel senso nostro, è una comunità che si identifica nel suo rito, nel suo dio della caccia, nel suo dio animale, no? Che si identifica nel nomen che tutti insieme abbiamo rispetto al fantasma, come lo chiamo io, no? Allora questa vita si estende e si espande attraverso il primo oggetto di scambio fondamentale, che è quello che porta la vita eterna, che ha nel seno la vita eterna. Questo spiega anche la estrema infelicità del destino femminile in certe epoche arcaiche dell'umanità, non dica tanto arcaiche, arrivano anche sino a noi, dove mentre in certi periodi la vita della donna non è assolutamente segregata, poi da un certo momento in avanti viene segregata perché il maschio, il marito, colui che non può vivere separato, che ha in lei la testimonianza che lui è fecondo, la deve naturalmente rinchiudere, perché come si sa la madre è sempre certa, il padre non si sa mai, quindi è bene che sia testimonianza del fatto che lei sia la vivente testimonianza che il suo compagno è fecondo e donatore di vita eterna assieme a lei, no? E questo crea il principio della sovranità della famiglia regale, sulla base della famiglia regale che dà fertilità alla terra, che dà fertilità alla vita, si configurano tutte le famiglie. E questo ancora c'è sulla terra, no? Questo ancora c'è in una forma rituale, in una forma politica, se volete dire così, e poi c'è in una forma invece psicologica, mentale, no? Mentale. Ed è particolarmente, devo dire, tra parentesi, viva in Italia, tra i tanti esempi che si potrebbero fare, no? Noi siamo ancora ossessionati dalla famiglia, sotto il profilo del fatto che soltanto assicurando un futuro ai nostri figli ci assicureremo la nostra vita eterna. Questo è il meccanismo, per cui si va a prendere la laurea in Albania, Questo è il meccanismo superstizioso primordiale, Queste sono ancora figurazioni dei primordi della società umana e quindi della, come dire, persistenza di queste figure, di queste ombre, di questi fantasmi, no? Io vivo solo attraverso i miei figli e quindi per i miei figli faccio tutto, no? Anche la legge viene infranta, qualunque cosa, perché e quindi è lorda, primitiva, non c'è nessuno stato civile nella testa di queste persone, non c'è nessun illuminismo nel bene e nel male che sia stato, non c'è nessuna civiltà moderna, c'è ancora l'orda primordiale. In Sicilia la mafia è questo, l'orda primordiale. Cioè conta la famiglia, cioè conta l'allargamento, ancora i matrimoni sono così, no? In questo modo. Ecco, su tutto questo si costituisce però, e vengo alle domande se non me le dimentico, mi devo scusare, dunque vediamo dove sono arrivato. Diceva Offenders, ma come andiamo avanti con la ragione e il pessimismo, cioè come possiamo immaginare una trasformazione? Ma innanzitutto diciamo che la trasformazione fondamentale è quando dal baratto, attraverso la figura della figlia femmina, adesso sto semplificando in maniera orribile, si arriva al denaro. si arriva al fatto che lo scambio si incarna nel segno primordiale, ma il segno primo appunto è il denaro, ma forse se riflettete il segno primo è la parola. Se io posso dire questo è mio figlio, questa è mia figlia, è questa parola, figlio, figlia, padre, madre, sono questi nomi primordiali che costituiscono la prima possibilità di uno scambio, no? Il padre romano, secondo un rito famosissimo, levava da terra nudo il bambino appena nato e invocava la dea Levana, naturalmente la dea pronuba di questo gesto, e lo accoglieva nella sua casa, e quindi in questo modo gli dava appartenenza, accoglimento, identità, era cosa sua, e difatti ne aveva diritto di vita e di morte. E allora innanzitutto il nome, evidentemente, io ti do il mio nome, tu sei responsabile, tu hai disonorato il mio nome, no? Frasi storiche. È il nome, ma il nome è, come dire, è segno di proprietà, segno di una proprietà che per il fatto che entra a significare il resto, ciò che resta lì, allora ha quei due caratteri che dicevo prima, e questo è una cosa sulla quale riflettere molto profondamente. Noi possiamo perdere solo ciò che abbiamo. Non possiamo perdere ciò che siamo. Ciò che siamo lo siamo. L'animale non perde nulla e non guadagna nulla. Noi possiamo perdere soltanto i segni della nostra, diciamo, appartenenza sociale. Io posso perdere il nome, io posso perdere l'onore, io posso perdere la mia casa, il mio denaro, io posso perdere la vita. Ma allora vedete, io posso perdere la vita quando ho visto la morte, prima no. Ecco che allora la questione di offendersi è molto profonda in realtà, anche se lui l'ha messa lì così molto alla semplice. Ecco, la questione vera è che la malattia mortale dell'uomo è il sapere, che è una posizione grandiosa di Hegel, no? L'uomo è l'animale malato. Malato di che? Di spirito, no? Perché l'uomo sa la morte. Questo sapere è al tempo stesso la sua dignità, ovviamente, no? La sua condizione, il suo pregio più alto, il punto di partenza della civiltà, ma è anche la sua tragedia. Perché nel momento in cui l'uomo sa di avere la vita, sa nello stesso tempo che la perderà, anzi che la sta perdendo, anzi che l'ha già perduta. Questo fatto, allora, voi capite, innesca tutta una serie di conseguenze, diciamo, economiche, tra virgolette, straordinarie. Innanzitutto, appunto, l'assicurazione della proprietà della vita che è già perduta, perché se sono un uomo e che so di morire, ho già perduto la vita eterna, l'assicurazione simbolica attraverso gli averi. Più averi ho, più mi rassicuro. Tanti figli, di che cosa si vantavano gli antichi? Di avere tanti figli, perché tanti figli sono tanta vita, no? Sono il segno di una famiglia prolifica che quindi si estende. Qual è la maledizione ebraica più... Se adesso sai...
Quella. Infatti io ce l'ho.
Non avrai il tuo nome sotto le stelle, no? Il tuo nome non si spanderà in eterno, questa è la maledizione, no? Perché la benedizione è quella contraria. Allora, da un lato, questo fatto fondamentale che la ragione, il sapere, è al tempo stesso, certo, la nostra dignità, ma è anche la nostra malattia fondamentale, la malattia mortale, diceva Kierkegaard, no? Molto bene, e fa sì che sostanzialmente noi siamo avidi di averi perché siamo sicuri che li perderemo, abbiamo la certezza che li perderemo. Non c'è avere che non debba essere restaurato. La casa va restaurata, l'onore va restaurato, la fama va restaurata. Non c'è niente di peggio che avere successo, perché poi la volta dopo bisogna avere ancora successo. Ma come, adesso non ho più successo, non sto morendo. E così via, no? Quindi c'è una avidità strutturale, costitutiva, di cui il denaro viene ad essere il rappresentante supremo. è il segno per eccellenza, evidentemente, no? Per tutta una ragione di vicende economiche che nascono nel mondo antico e che sono state studiate da Bulgarelli, per esempio, in maniera così efficace. Quando Bulgarelli ci dimostra, diceva Fender, sembra di leggere una cosa di oggi, è il merito di Bulgarelli, non mio, cioè ci dimostra come si comportano i sacerdoti babilonesi, che sono letteralmente i nostri banchieri, i sacerdoti babilonesi fanno lo stesso mestiere, non sempre felice per la comunità, devo dire, magari per loro sì, ma per la comunità meno apprezzabili, no? Perché sono i babilonesi che traducono il rapporto personale tra il tempio e il contadino al quale viene affidata la terra, affidata, perché la terra non è proprietà di nessuno, non può essere proprietà di qualcuno, la terra è quella che ci sostenta e quindi la madre terra è una divinità, non è che si può spartirsela. Per arrivare a questo dovremmo fare un certo cammino, ma per tenere meglio sotto controllo la situazione, e anche perché si sa ci sono contadini più solerti e meno solerti, si inventa la scrittura, ma la prima scrittura, e questo è interessantissimo, la prima scrittura dell'umanità è la scrittura del debito. Quanto mi devi, quanto mi riporterai, io ti do le sementi, io ti do gli strumenti, io ti faccio arrivare l'acqua e ti irrigo il campo, perché questo era il sacerdote naturalmente, in nome del sovrano, cioè in nome del Dio. Io poi tutti i giorni faccio quello che devo fare per nutrire il Dio, per restituire il dono, no? Perché il dono, se la società del dono non sta in piedi se io non restituisco, devo restituire il dono e non potrò mai colmare il dono. Questo è uno dei lati, come dire, negativi della società del dono, che non è molto così, nel caso di Biliardo ci sono degli aspetti positivi nel dono, siamo sicuri, la società sovietica era la società del dono. Idealmente, nessuno morirà di fame, no? Anche se è un po' scavezzacollo, nessuno mancherà di un tetto sulla testa, anche se vivono in 17 su tutti i 2 stanze, no? Era la società del dono, ma la società del dono è una società che ti impegna senza possibilità di restituzione, perché la restituzione è infinita, è sterminata. Quello che si deve al genitore, quello che si deve al padre, non è monetizzabile, appunto, no? La monetizzazione ci libera da questa ossessione del dono, ma nello stesso tempo, è stato detto da voi benissimo, ci incatena ad una cosa. Allora ecco che il grande sacerdote comincia a prendere nota. Allora tu, nel mese tale, oggi è il giorno tale, nel mese tale, eccetera, eccetera, ci cominciano queste scritture. E naturalmente sulle piastrelle in cui i geroglifici, i primi segni dell'umanità che noi conosciamo in maniera di linguaggio, questa scrittura fatta con lo stilo naturalmente, no? Si viene evolvendo proprio perché deve sempre di più aggiungere particolari, il tale contadino della tale terra nel giorno del mese qui sotto la luna eccetera ha preso tanto e tanto, riporterà eccetera. Da quel momento la mia vita è catturata dal segno, no? È catturata da questa scrittura originaria, no? Che veniva essiccata al sole, abbiamo trovato intere biblioteche, no? Di questo genere, e un po' alla volta la vita degli umani e dei contadini in particolare, diciamo 2500 avanti Cristo, comincia a deperire proprio perché vincolata a questa scrittura che naturalmente oggettiva la realtà. La nostra ossessione per l'oggettività scientifica è quella lì, è nata lì, oggettiva la realtà, cioè chi può negare che era il giorno tale, il mese tale, che lui è venuto, eccetera, eccetera, ma la sua vita se n'è andata naturalmente, lui era quella scrittura, era quella anagrafica trascrizione, poi che cosa è successo, come ha vissuto l'anno in cui ha vissuto, che cosa è accaduto alle sue messi, e questo non c'è scritto, no? E quindi lui è legato a questa scrittura delle tavolette, comincia il declino di questa civiltà proprio per la bolla finanziaria, noi diremo oggi, no? Allora nasce una grande, come dire, azione del sovrano che si rende conto, i sovrani si rendono conto, i sovrani siero babilonesi, quello che gli va male, allora stabiliscono quantomeno un rito che è la rottura delle tavolette. Ogni volta che c'è un nuovo sovrano si rompono tutte le tavolette, non importa quelle che avete messo da parte, i debitori sono affrancati, i debiti sono cancellati, cancellazione dei debiti, quella che noi non riusciamo a fare col terzo mondo, non ci si riesce proprio, ci vorrebbe un sovrano babilonese, probabilmente non c'è. Ma non funziona così. I nostri sacerdoti, che sono degli abilissimi, ormai sono degli abilissimi banchieri, è chiaro, no? Inventano un tipo di tavoletta, elaborando la scrittura in maniera sempre più raffinata, nelle quali c'è scritto: e questa tavoletta non si può rompere. Buonanotte, il sovrano è fregato. E così tutti gli altri. Capito? Dico questo per dire: si mette in cammino la burocrazia, si mette in cammino lo Stato come noi ancora lo concepiamo nella modernità, si mette in cammino quel tipo di avere già perduto, che non è soltanto l'avere appunto del denaro, della casa, ma della mia stessa vita. La mia vita si iscrive, diciamo così, in una logica della cosa, dell'oggetto, del denaro, che in qualche misura la cattura, pur avendo molti meriti naturalmente, questa è la lettura negativa, ma la lettura positiva è che soltanto una organizzazione burocratica può organizzare, appunto, può supportare grandi comunità, grandi trasformazioni economiche, ci sono tutte e due gli aspetti, no? Che sono gli aspetti di Madrid, dai quali sei partito tu, cioè una società egoista, una società dove si lavora per fare i propri interessi e non per fare gli interessi della comunità, è una società certamente più, come dire, più fausta, più ricca della società, di qualunque società del dono. La forza dell'argomento di Manville, che a differenza di Adam Smith, lui è nato un po' prima, no? E quindi è un grande testimone della trasformazione della cultura occidentale nel passaggio al mondo borghese capitalistico, lui è ancora nel mondo della manifattura, diciamo così, è un mondo manifatturiero il suo, ma che ben presto diventa proprio capitalista nel senso delle macchine, delle fabbriche, dei telai, eccetera, eccetera. È molto sincero, cioè lui parla con un coraggio e con una lucidità che sono straordinari, non si fa tutte le illusioni che si fa da Smith, per esempio, no? Racconta molto chiaramente che una società opulente e ricca deve necessariamente comprendere una minoranza di ricchissimi e una maggioranza di poveri. Solo così si sorregge, non possono essere tutti poveri. Però quella che è la forza del suo argomento è: sì, certo, però questa comunità, lui pensa a Londra, perché era un olandese immigrato a Londra, dove aveva fatto fortuna come medico, oltretutto, e come scrittore, in questa società, in questa moderna società dell'egoismo, dove io faccio qualcosa per te, non perché non importa niente di te, ma perché ne ricavo un vantaggio, perché tu mi paghi, evidentemente, quindi faccio qualcosa per l'altro, ma pensando solo al mio interesse, in questa società quindi di disgregazione, che non ha più nessuna unità nel dono, nel riconoscimento, nel legame, in questa società tuttavia il povero vive meglio del ricco signore feudale nella società del dono, nei suoi castelli gelidi, nei suoi inverni di fame, nelle sue poche possibilità di superare i 40 anni di vita. Quindi anche questo è verissimo, no? Si mette in moto una società nella quale la distruzione del rapporto personale in favore del rapporto mercificato, oggettivato, per cui invece che la figlia c'ho i soldi, no? Per da scambiare, no? In cui lo scambio si è incarnato in cose, in una dialettica delle cose, quindi in una brutalità per cui si vede subito che io posso sempre perdere quello che ho, no? Quello che ho è il sapere della sua perdita possibile, e quindi c'è un'aggressività fortissima, no? E c'è una concorrenza spietata. Però questa aggressività, questa concorrenza, già Manville lo mostra molto bene, ottiene due effetti: di migliorare i prodotti e di abbassarne il costo. Ed è vero. Tutto questo è assolutamente vero. Anche con gli aspetti invece negativi, no? Che Noam de Ville, poi è un grande scrittore, divertentissimo, con la connivenza dello Stato con la malavita, vi è già descritta perfettamente. Lo Stato non può che essere connivente con la malavita, perché innanzitutto se no non avrebbe nessun motivo di pagare, come dire, poliziotti, eccetera, che invece sono la sua garanzia. Ma poi l'interesse dello Stato è di diffondere vizi. Lo Stato naturalmente coltiva il luppolo, diffonde la birra, sappiamo tutti che questa è una delle prime cause della sciagura sociale dell'Inghilterra del Settecento, ma lo Stato ci guadagna un sacco di soldi, con i quali poi paradossalmente, no, costruisce asili, costruisce luoghi di ricovero per gli anziani, cioè si mette in moto quella mistura di bene e di male, no? Che poi è, si dà l'origine nell'essere umano, ma che qui è proprio evidente. Vedete, il carattere, il tratto più spassoso di questi esempi di Mandeville è l'esempio delle case di tolleranza, di cui dice: mai e poi mai, siamo nell'Inghilterra, molto così, puritano, mai e poi mai le nostre brave spose e le nostre virginali figlie immaginerebbero che gran parte della loro virtù è, come dire, possibile grazie al mestiere delle prostitute, le quali abbassano l'aggressività di noi uomini, no? E quindi rendono più civile il rapporto tra i sessi, no? E mai più le prostitute penserebbero di fare il loro mestiere per il piacere, no? Per l'onestà, e anzi si guardano in cagnesco le une con le altre, ma tutte e due sono funzionali al bene comune, pur non avendone nessuna intenzione. E questo è il teorema di Mandeville, no? Senza nessuna intenzione il vizio diventa virtù, virtù di tutti. Il problema serio, e qui veniamo alle notazioni critiche, il problema serio è che questo tipo di sviluppo di una società che ha trovato l'incarnazione della vita eterna nella cosa, cioè nel denaro, per dire in fretta, e che lì misura la sua più alta efficienza, diciamo così, non c'è dubbio. Pensate la situazione dell'Europa quando Colombo va in America. Sino a 50 anni prima, ci dicono gli studiosi, ma le due società, che si ignoravano ovviamente, non erano molto distanti. Ma nel giro di 50-80 anni la società europea fa un balzo straordinario attraverso le invenzioni tecniche, attraverso le invenzioni monetarie, le invenzioni delle banche fiorentine, attraverso uno sviluppo che è uno sviluppo della tecnologia e sostanzialmente della semiologia, cioè della capacità segnica, no? di incarnare il transito, di incarnare il debito e di farlo fruttare. E diventiamo inarrivabili, siamo tuttora inarrivabili, siamo una società, una civiltà, una comunità che ha un potere che sulla Terra non ha mai visto l'eguale. Sino al 600, dicevamo prima con Davide, sino al 600 l'esercito cinese, se avesse avuto voglia di invadere l'Europa, non aveva nessuna intenzione, stava là dentro la sua muraglia, ma se l'avesse fatto ci avrebbe fatto a pezzi. Gli eserciti occidentali europei non erano in grado di reggere la grande armata cinese neanche un giorno. Nel giro di un secolo le cose si sono completamente rovesciate. Noi abbiamo cannoneggiato, no? Alla fine dell'Ottocento la Cina, imponendole tutta una serie di costumi occidentali dei quali speriamo di non dover mai pagare il fio, perché ne abbiamo fatte di tutti i colori in Cina, no? Dall'Ottocento al Novecento. Ora, che cosa rappresenta il limite del ragionamento di Mandeville? Che se no è inconfutabile, è un teorema incontestabile. Che per poter essere replicabile all'infinito avrebbe bisogno di un pianeta infinito, cosa che naturalmente nel Settecento non casta in testa a nessuno, perché la natura è incontaminata, la natura è una nemica, non è un'amica, è qualcosa da trasformare a nostro vantaggio, è qualcosa da modificare, per carità, perché lei se no ci invade, ci distrugge. E nel giro di qualche secolo il problema si capovolge completamente. Quindi noi possiamo immaginare un profitto infinito e un prodotto interno lordo che continua a crescere solo se possiamo anche garantire delle energie naturali infinite, che ovviamente non abbiamo. Il calcolo attuale è che una vita più o meno come si fa a Chicago esiga, se è sparsa per tutta la Terra, 5 pianeti. Ne abbiamo uno, neanche due, 5 pianeti. Parigi dicono 3. Ecco, allora qui abbiamo un limite che costituisce la parte finale del mio libro. Per cui io direi a Ophelis, non sono pessimista, ma non sono neanche ottimista. Cioè è evidente che è necessaria una trasformazione profonda che non avverrà purtroppo nel giro di qualche decennio, seppure avverrà. Da dove noi possiamo prendere qualche ispirazione? Ma l'ispirazione appunto è nel titolo del il buon vivere. Cos'è il buon vivere di cui mi chiedeva appunto Davide, no? Che mi diceva, ma se il buon vivere, la buona vita, diciamo così, no, è uno scambio, no? È sostanzialmente uno scambio che si basa sullo scarto. Il buon vivere certamente è modellato nelle popolazioni originarie, diciamo così, che ancora lottano oggi per questo riconoscimento della loro economia. È basato su uno scambio del dono, della solidarietà, e su questo non è, come dire, sì, è un buon principio, ma col moralismo non si va molto in là. C'è la paura della morte, no? Noi dobbiamo fronteggiare la paura della morte, non è così semplice. Da tempo immemorabile abbiamo, come dire, affrontato l'angoscia di morte che molti non si accorgono neanche di averla, naturalmente, no? È talmente ben custodita che uno dice io non importa niente, ma... però guarda caso fa la raccolta dei francobolli e spende patrimoni per la raccolta di oggi. Cosa fai della cosa? Vabbè, una cosa interessante, poi la lascerò ai miei eredi. Ma guarda te. Ora, quello che è interessante nello sguardo che noi possiamo oggi rivolgere a queste popolazioni di cultura che noi definiamo più arretrata, che lo è per certi aspetti, è che non è tanto e soltanto la solidarietà, e questo d'accordo, ma anche noi avremmo forme di solidarietà se i banchieri facessero i banchieri, detto tra parentesi, no? Invece che fare gli imprenditori del capitale finanziario, perché questa è la nostra sciagura, no? Ma si può obbligarli a fare i banchieri? Si può, certamente, non basta una leggina. Purtroppo quelli che fanno le leggine sono banchieri, quello è molto difficile. Cosa è un po' problematico. No, la questione veramente interessante di queste popolazioni che si stanno battendo, soprattutto nell'America meridionale e in India, ma anche ora un po' comincia in Africa, dove la situazione è disastrosa, la battaglia che stanno facendo è contro le multinazionali, naturalmente, cioè contro l'investimento del denaro privato, delle compagnie internazionali, dei cartelli multinazionali, che vanno lì, comprano le terre, le espropriano ai naturali possessori, quelli che da sempre vivevano lì, insomma, arrivano al punto veramente grottesco di specializzare i semi, cioè di mettere i semi, li rivendono ai contadini, una cosa veramente, no? Come se a me mi vendessero le penne, ma io faccio il chirurgo, mi serve la penna, dice no, la penna la compri da noi, al prezzo che diciamo noi, no? Eccetera. Ecco, di fronte a questa ovvia devastazione del territorio, reso, come dire, congenere al profitto, io qui metto soltanto cavolini di Bruxelles, 50 milioni di cavolini di Bruxelles, perché sul mercato rendono bene, mentre invece il tuo frumento, sai come faccio io del tuo frumento, è ovvio che a furia di cavolini di Bruxelles non si mangia, o meglio, la cosa ancora tiene sinché i cavolini di Bruxelles hanno quel tipo di rendimento, no? Quando il rendimento crolla, ovviamente, allora beh, basta, se noi facciamo più, l'area è deserta, andiamo da un'altra parte, va, mettiamo i cavolini di Bruxelles da un'altra parte, quelli che erano lì non hanno più niente, dopo ci meravigliamo che vengano qui. È ovvio, una economia è stata completamente devastata, è stata completamente soggiogata agli interessi del capitale finanziario, si produce soltanto ciò che si traduce in capitale finanziario, e allora è persa completamente di vista l'interazione tra la vita umana e il suo unico avere, che è il pianeta in cui sta e il luogo in cui vive, naturalmente, no? Questo tipo di problema è, come dire, difficile da manovrare, intanto per gli interessi economici che ovviamente sono in ballo, ma poi perché non si può più vivere come loro vivevano, e loro lo sanno benissimo, queste popolazioni primordiali, che badate, hanno ottenuto un riconoscimento straordinario dall'ONU, forse non tutti sanno che nel 2002 l'ONU ha proclamato la terra, la madre terra, no? Proprio con l'espressione degli indiani, no? La Pachamama, portatrice di diritti. soggetto di diritto, hanno riconosciuto i diritti della madre terra. Questo è un passo giuridico straordinario, cioè non sono più solo le persone, ma anche la madre terra è portatrice di diritti, e quindi io non posso teoricamente trattare la madre terra come una cosa o come un oggetto sul quale speculare e da tradurre chissà perché, no? In denaro, cosa faccio? Me lo mangio questo denaro, no? Finisce la situazione di Mida, no? È pieno di oro, ma è troppo oro, cioè, no? Tutto quello che tocca è oro, non mangia più. Ecco, quindi c'è un cammino verso questa direzione, ma naturalmente è un cammino non solo difficile da fare per ragioni politiche, ragioni contingenti, perché queste popolazioni hanno trovato ascolto in questa risoluzione dell'ONU, ma poi tanti brindisi, poi arrivederci, insomma, no? Molto difficile, no? Ma anche perché bisogna concepire un'economia che sia al tempo stesso, che sia mista, che sia al tempo stesso un viver bene locale che si relaziona al viver bene globale. Non possiamo fare a meno della globalità. La globalità è importante. La globalità è quella che ci, come dire, che ci ha fatto passare da un'economia poverissima in tempi ancestrali ad un'economia, insomma, come diceva Mandrini. Sì, sì. Gli operai sono operai e, per carità, vivono con una piccola paga, però c'è molto lavoro in una società industrializzata che funziona bene, hanno una piccola paga confrontata con i ricconi del paese, ma i ricconi del paese sono preziosi perché senza loro non c'è la paga dell'operaio, tuttavia l'operaio sta molto meglio del signore feudale di 3 secoli prima, è vero, c'è la macchinetta. Dicono a Milano, no? Una volta, adesso sono tempi duri, ma una volta stava incomparabilmente meglio. Io ricordo in Sardegna negli anni 50-60 i figli dei pastori che, con grande dolore dei loro padri, che nei figli vedevano la vita eterna naturalmente, e anche nelle pecore, come è ovvio, erano desolati perché i figli non volevano più fare i pastori, andavano a lavorare nelle fabbriche. E dicevano, io ho assistito a una discussione tra un padre nobilissimo, dignitosissimo, come era un altro mondo, no? Il mondo del dono, appunto, il padre, no? E il figlio che con grande difficoltà si faceva ascoltare, ma con grande coraggio si opponeva, due mondi che parlavano tra di loro, e il figlio diceva, papà, anzi loro dicono babbo, io al sabato scendo al villaggio, era Ozieri, una frazione di Ozieri, scendo al villaggio e le ragazze non vogliono ballare con me perché io sono un pastore e nessuna ragazza di buon senso sposa un pastore che non lo vede per tutta la settimana. Non è detto che guadagnasse di meno, eh? Il nostro pastore, come si potrebbe dire di questo racconto, era un uomo benestante che diceva, ma come, io ho lavorato tutta la vita, io ho due figli, nessuno dei due vuol fare il pastore, a chi lo lascio io tutto questo lavoro, no? Ma loro dovevano andare in fabbrica perché la fabbrica era il futuro, la fabbrica era sposarsi, avere figli naturalmente, tutti operaini anche loro, no? E quindi c'era questa indiscutibile maggiore benessere, quindi noi non possiamo rinunciare al benessere prodotto magistralmente dalla società industriale con grandi costi, tutto quello che si vuole, ma certamente, come dire, un incremento dell'umanità al quale non possiamo rinunciare, ma nello stesso tempo lo dobbiamo convertire in un localismo del quale non siamo ancora capaci di intuire la possibilità. Io credo che il pessimismo e l'ottimismo, il pessimismo sta nella difficoltà di questa impresa, l'ottimismo sta in questo, e lo dico in maniera esplicita, che è impossibile che i nostri politici, i nostri partiti politici, che fino ad ora hanno dimostrato l'incapacità di fronteggiare la situazione, e poveracci, si può capire, perché noi saremo più bravi, non è detto, no, chi lo sa, che i nostri politici capiscano che a noi non ce ne frega proprio più niente, scusate l'espressione volgare, se sono di destra, se sono di sinistra, se si ispirano a Marx, se si ispirano a Smith, a noi interessa che prendano in mano l'economia locale e che qui inventino quel lavoro che, state certi, c'è. Questo mito che il lavoro non c'è è veramente demenziale, è veramente un lato inaccettabile. Non c'è quel tipo di lavoro che è stato programmato dalle grandi industrie, dalle grandi società che producono magliette, che producono cose inutili, che producono dappertutto ovviamente inquinamento. Quel lavoro lì non c'è. e la bolla finanziaria è quella che ha investito su quel lavoro attraverso i derivati, tutte queste cose qui, attraverso la costruzione di migliaia di appartamenti in Spagna senza chiedersi se gli spagnoli li avrebbero potuti comprare, no? È questa ottica che va ridimensionata, va ricostituita, rinegoziata, ricollocata all'interno di una normativa che poi è molto semplice, si possono ottenere dei risultati straordinari, per esempio impedendo certi processi di sfruttamento del capitale che sono tollerati e non si vede perché. Basterebbe una legge che dice non si può speculare su questo, punto, no? Basterebbe una legge che considera il denaro un bene sociale. Ci avete mai pensato? Invece che essere un mio figlio e mia figlia che si sono diventati in conto in banca, no? No, il denaro non possiamo vivere separati, quindi è di tutti, è figlio di tutti. Non solo, ma siccome figlia il denaro, se lo metti in banca fa figli, allora deve morire, ragazzi, come noi, perché sennò diventa il nostro padrone. Non è così straordinario immaginare, ci sono economisti che lo stanno studiando in Francia, immaginare che le banconote che ho in tasca abbiano una data di scadenza come il cibo del supermercato. Vedi che non fai più nessun, come dire, accumulo, no? Il denaro deve circolare. Il denaro è il più grande, la più grande invenzione dell'essere umano, perché poi è la lingua, è la parola che deve circolare, no? E allora noi possiamo fare moltissimo già su questo piano, ma il resto che è da fare è immaginare che in ogni luogo della terra, a Verona come nel profondo dell'Africa, c'è tantissimo da fare. Ma è ovvio, c'è una quantità sterminata di lavori che si dovrebbero fare, che si potrebbero fare, per i quali investire le energie dei nostri giovani che non sappiamo cosa debbano fare, ma cosa devono fare? Vivere meglio, no? Il vivere bene comune. Ci vuole un'organizzazione politica che li supporti. Si sta cominciando a fare, in qualche comune sta cominciando a nascere questo pensiero che in fondo una organizzazione locale, un'amministrazione locale che si tiene in relazione con tutto il mondo, con il mondo intero, ma certo, però ha dei problemi lì e li deve risolvere lì e li deve risolvere con le forze che ha lì. Non deve aspettare che venga lo Stato dall'alto, lo Stato non farà mai questo lavoro, no? E deve costringere certamente o il credito a essere socialmente controllato, cioè tu non puoi, come dire, non appoggiare il lavoro, perché tu sei lì per appoggiare il lavoro, punto. Non sei lì per promuovere grandi profitti dei tuoi padroni o cose di questo, o tuoi stessi personali, no? Quindi o trovare una forma legale o sostituirli. Sta accadendo. È possibile creare agenzie di credito controllate pubblicamente, la cui unica funzione è distribuire il denaro sulla base di un ragionevole calcolo di opportunità, di, come dire, di efficacia, di giustizia, naturalmente, di giustizia. Quindi io non sono pessimista, sono pessimista se penso alle mie nipotine, perché non credo che ce la faremo in tempi brevi, non credo che ce la faremo, però ce la faremo. Grazie.
Perché hanno descritto queste società e abbiamo scoperto anche da queste descrizioni di società che sembrerebbero così lontane, che alcuni tratti anche psicologici, no, sono ancora fra di noi, ma poi ovunque esista una società familiare, una società che ha delle famiglie, no, come la nostra, dentro la famiglia, ben inteso, quello che ancora vige è la società del dono, naturalmente, non è che mia madre dice, sai, tu hai fatto tante pompate, io le ho segnate, quindi mi devi, no, questo è dono gratuito, no? Però questo, come dire, questa cosa che sul piano privato può ancora avere molto valore, molto senso, estesa come era in queste società primitive, come sistema, va bene per una società molto povera e molto precaria. Cioè, se noi viviamo, è un esempio che fa anche Manduil, se noi viviamo in cima a una montagna, in un borgo montano, dove a un certo punto viene giù una nevicata, che siamo isolati da tutto il mondo, queste 400 persone che vivono lì come possono vivere se non con una società del dono? Cioè che corrono ad aiutarsi gli uni con gli altri, perché se no non sopravvivono. Ecco, questo non vale in una società invece cittadina. Da poco è la notizia, di poco tempo fa la notizia è che per la prima volta nella storia dell'umanità la popolazione urbana ha superato la popolazione agricola. Non lo sapevate? È incredibile. E questi sono segni, perché è chiaro che in una società urbana ci devono essere molti provvedimenti di natura giuridica, politica, burocratica, organizzativa, anche di aiuto, di supporto, certo, perché la cosa non va da sé, non è come quattro famiglie che si aiutano. Allora, la società del dono ha alcuni aspetti che sono irrinunciabili, soprattutto nei rapporti personali, ma che presentano non poche difficoltà, nessuno di noi però, noi ci siamo abituati ad avere lasciato dietro le spalle le pretese della società del dono, perché sono pesanti le pretese della società, cioè io figlio non esaurirò mai il mio debito di riconoscenza verso i genitori, no, perché non è esauribile, no? Così come il sottoposto, intanto perché il sottoposto non ha i mezzi e di sopra, come dire, in maniera benevola si dice, vabbè, tu restituisci quello che puoi, insomma, si capisce, sono io che do uno, no? C'è questa sovragonda. Ma allora quello che è sotto rimane sotto per tutta la vita, no? Cioè non c'è mai la possibilità di dire siamo pari, arrivederci. No, questo vado a fare la mia vita. Ecco, quindi la società del dono è una società che ha tanti vantaggi, che in certi casi è indispensabile, ma che ha tantissime cose che nessuno di noi accetterebbe più. Di cui nessuno, come io mi devo sposare come vuole mio padre, no? Io devo avere gli amici che mio padre ha deciso, io devo fare il lavoro che ha stabilito mio padre, perché questa è una società del dono, è una società dove la libertà dell'individuo non esiste, perché non esiste neanche il concetto di individuo. Tu sei carne mia, cosa mia, sei il mio resto. Questa è la mentalità di fondo. Quindi è una società arcaica, che è stata ovviamente utilissima in certe fasi della vita dell'umanità, che è tuttora portatrice di alcuni valori sui quali molto riflettere e da, come dire, favorire in certe circostanze, ma io personalmente preferisco la legge e il diritto. Sarà astratto, sarà causalizzato, ma mi sento, rischio di più, certo che rischio di più, ma che vita è quella in cui io non rischio niente a patto di essere il cagnolino di mio papà, no? No, la garanzia della sua vita eterna. Sino a che schiatta e finalmente divento io il patriarca, no, non è per me.
Anch'io preferisco il diritto e la legge, come diceva, per la libertà solamente che offro. Un'altra domanda, il microfono arriva?
Sì, io vorrei mettere in evidenza un aspetto del cambiamento della nostra società, no? Dei tempi nostri, di quelli che almeno io ho vissuto e che andiamo avanti in questa direzione. Il rapporto che si è creato tra uomo e macchina, cioè in tutta l'evoluzione, diciamo il passaggio a cui noi oggi assistiamo è il fatto che non ci relazioniamo tra persone ma con le macchine, e questo ha fatto sì che ha incrementato notevolmente la velocità anche dell'agire dell'uomo, andando oltre ad un limite che fino, diciamo, forse 30 anni fa poteva, anche il ritmo dell'uomo era più naturale, invece sfruttando le possibilità delle macchine, che sono progredite tantissimo, le macchine, e hanno aumentato la loro velocità, hanno reso il lavoro molto più stressante, senza beneficiare minimamente di questo incremento di produttività che ne ha beneficiato invece il datore di lavoro. E io dico, c'è bisogno anche di mettere in evidenza che necessitiamo di un limite alla velocità, limite che va posto anche nella scienza, perché adesso se non c'è nessun limite, chiunque può vendere quello che reputa di vendere e tutto è vendibile, ma noi non sappiamo più in questo eccesso di specializzazione di prodotti vari a che fine, se non viene a mancare il fine del bene della persona a cui è destinato il bene, e invece diventa invece solo il bene proprio di chi produce, no? Allora dico, per me è importante poter ricostruire la fiducia, ecco, la fiducia che io non reputo uomo-macchina, ma ritornare alla fiducia uomo-uomo.
Professore, scusi, il signor ricordava, diceva la questione del limite, porre un limite. Chiedo a lei, visto che ci sono anche elementi che rientrano nel libro, ritornare a un'idea di limite vuol dire fare i conti dal suo punto di vista anche con la prospettiva universalistica che è a fondamento dell'Occidente, perché naturalmente lei mi insegna che l'universale non ammette limiti, e teniamo conto che lei parlava delle popolazioni locali, esistono diritti delle popolazioni arabe, diritti delle popolazioni indiose, tutti hanno carte di diritti, nessuno, solo una civiltà ha proposto la carta universale dei diritti dell'uomo.
E queste sono cose molto importanti, dunque devo dire che sono molto d'accordo con le cose che lei osservava, mentre non sono d'accordo sulla sbrigativa, diciamo, risoluzione della questione della macchina. Io ho scritto un libro che si intitola proprio così, L'uomo, la macchina e l'automa, la cui tesi ridotta in due parole è che la macchina e l'uomo sono il medesimo. Non abbiamo mai un uomo senza la macchina. Per macchina intendo lo strumento esosomatico senza del quale non c'è sapere, è solo attraverso ciò che va fuori e torna dentro che si costituisce quel sapere interiore attraverso il quale l'umanità costituisce una civiltà. Faccio un esempio molto così in fretta. Certo che lo scimpanzé usa il bastone perché è un animale molto intelligente, allora deve prendere la banana, c'è un bastone, lo prende, tira giù la banana, però non è un bastone, lo dimentica, lo lascia lì, non lo trova più. No, l'essere umano quando fa un bastone è il prolungamento della sua capacità, della sua mano, se lo tira dietro, cioè si dota di questo strumento, e il primo strumento esosomatico è ovviamente la parola, cioè il linguaggio, e il linguaggio è una macchina, perché nessuno di noi inventa il linguaggio. Il linguaggio è la costituzione oggettiva delle risposte di tutti, per cui se dico al fuoco, ci alziamo tutti e usciamo. Quindi è la macchina che ha funzionato, e non è meno male che funziona, no? E lì da quel momento in poi noi siamo sempre stati corpo-macchina, perché la nostra cultura e civiltà ha la sua macchina fondamentale nel libro. Cosa saremmo noi senza l'invenzione della carta, del libro, della biblioteca? Siamo fatti di carta, in senso buono, intendo dire, oggi non basta più, oggi ci sono. Allora, una volta accordatici su questo, quello che però lei dice lo trovo assolutamente condivisibile, bisogna porre un limite all'efficienza della macchina, perché l'efficienza della macchina non è stata, come dire, costruita per ingabbiare la vita, ma per potenziare la vita. E allora evidentemente di volta in volta ogni macchina, come il denaro, no? Che dovrebbe essere funzionale allo scambio e non funzionale all'accumulo, così la macchina dovrebbe essere misurata, mirata, costruita e politicamente controllata per ottenere gli scopi ai quali è stata rivolta e non altri scopi. E questo è molto difficile, ma difficile per questa mentalità da cui veniamo. E vi dico subito un dato: perché noi continuiamo a pensare che il prodotto interno lordo debba crescere? Ma chi l'ha detto? Per fortuna non sono io che lo dico, che non avrei nessuna autorità, ma lo dicono ormai molti economisti. Si intende che le macchine, come tutti gli averi, deperiscono, e che quindi, come facevano i contadini cinesi nel VI secolo avanti Cristo, d'inverno bisogna aggiustare le cose, no? Riparare quello che si è rotto durante l'estate. Ma tutto lì, si deve riparare quello che è rotto. Ma se noi arriviamo al 31 di dicembre, siamo vivi, vegeti e sani, va benissimo. Perché dobbiamo accumulare di più? L'accumulazione può essere solo funzionale a previdenze ragionevoli, ma non è che lo stato di salute di una comunità lo si può misurare perché cresce il prodotto interno. E chi se ne frega se cresce il prodotto? Il mio non è cresciuto. E quindi quello non può essere un parametro giustificabile per il vivere bene, e quindi anche la velocità che lei diceva, certamente. Noi abbiamo potenziato enormemente alcune strumentalità, purtroppo gli scienziati hanno dimenticato molto spesso la filosofia e parlano in termini inaccettabili, dicono noi abbiamo potenziato la memoria. No, noi non abbiamo potenziato l'archivio. Certo, l'archivio è una meraviglia questo, no? Io c'ho una, mi hanno spiegato che nella mia come si chiama lì? Ci sta l'Enciclopedia Britannica, a me sembra un sogno, no? Una roba di un po' magica, diciamo, che sono un ignorante, quindi dico come. Però questo non significa che io posseggo nella mia memoria, no? L'Enciclopedia Britannica, no, la memoria è un fatto vivente, ermeneutico, quindi la distinzione tra questi campi è importantissima e certamente andrà imposta un po' alla volta attraverso la riflessione. E tu però parlavi di una cosa che si assomma, la nostra macchina. La nostra macchina è l'alfabeto e la ulteriore macchina è l'algebra. A caspita. Nessuna umanità ha avuto queste macchine. Sono le più grandi invenzioni dell'umanità, non c'è dubbio. Niente è efficiente come l'alfabeto, niente è efficiente come l'algebra cartesiana. Ma efficiente cosa vuol dire? Che ha la possibilità di produrre un soggetto universale, che ovviamente è molto importante avere un soggetto universale dentro la propria testa, no? Io per esempio so che adesso se telefono esattamente dall'altra parte della Terra mi mandano in malora perché stavano dormendo, no? E quindi avere questo soggetto in testa è utilissimo, no? Mi consente una lucidità di manovra e di previsione straordinaria. Questo è l'Occidente. L'Occidente ha creato l'universale, cioè l'uomo che può essere uguale a Pechino, a Roma, a Parigi, no? Che è sempre l'uomo universale di quella operazione lì, dentro quella macchina. Ma bisogna ricordarsi che questo è un costrutto. È un costrutto, non è una realtà. E invece noi abbiamo la superstizione dell'oggettività, la superstizione dell'oggettività, cioè la mentalità naturalistica dello scienziato moderno contro il quale invano la filosofia ha tanto lavorato e tuttora lavora, che no, non ci sono i buchi neri, no, non ci sono le cellule, no, non ci sono gli atomi, questi sono meravigliose costruzioni. Ma la mia vita vivente, che è quella poi che fa queste pratiche, che in questo modo organizza i suoi istituti di ricerca, eccetera, non ha niente a che fare con questi oggetti. Ce l'ha come un uomo universale. Certo che se mi devo curare, forse funziona meglio il medico dello stregone, che ha nozioni universali. Però la malattia di cui soffro è mia e soltanto mia, no? E la medicina di cui fruisco è nostra e soltanto nostra, di questa comunità. E quindi non può, come dire, mettersi al servizio dell'uomo universale, può servirsi dell'uomo universale, ricordandosi che non è vero. E questo purtroppo detto oggi è un'eresia, no? Andare a dire oggi agli scienziati ciò di cui voi parlate è una meravigliosa costruzione, ma è come diceva Wilder, che di scienza si intendeva, è un racconto di fatte. Poi va benissimo, c'è la letteratura che racconta le sue fatte, no? Ma nessuno si sognerebbe di dire che i personaggi della letteratura sono veri. Ecco, ma neanche i personaggi della scienza sono veri. Vera è l'operazione pratica che li ha posti in essere. Quella sì, e ogni volta si rinnova, ogni volta si trasforma, ogni volta viene influenzata da questi personaggi. Non è che dopo che io ho letto Madame Bovary sono lo stesso soggetto di prima. Madame Bovary me la sono mangiata, no? E sono diventato diverso per la potenza. Ed è chiaro che ogni volta che prendo una medicina questa mi modifica, certo che ci mancherebbe, sono cose che incontro nel mondo, ma ciò che incontra il mondo sono le pratiche di vita comuni, socialmente modificate, legate alle nostre macchine, gli oggetti di queste operazioni sono oggetti fantastici e devono restare oggetti fantastici, cioè fantasmi consapevoli, se no noi utilizziamo le nostre macchine come i nostri progenitori utilizzavano l'animale Dio, fantasticando che dentro c'era il fantasma della vita eterna. Non ho detto, infatti, la cosa fondamentale che io credo in una trasformazione nel tempo della nostra società solo se sapremo affrontare la morte. Cioè, non penseremo più che la vita dei nostri figli stia lì per rappresentare la nostra vita e la loro. No, perché noi moriamo in ogni istante e va bene così. Perché mai non dovrebbe andare bene? Solo la morte è la grande selezionatrice. No? Soltanto attraverso la morte le cose restano, no? Quello che la morte ha deciso che resta, cioè gli altri sostanzialmente, no? E allora dalla vita di questo momento, che è inutile difenderla, è già perduta, è la proprietà che ho già perduto, è il vero compito è lasciar segno, ma non per salvare la vita, ma perché questi segni siano il patrimonio di coloro che hanno salvato attraverso la morte ciò che è di maggior valore, diceva il grande Protagora, no? Ciò che vale di più. Cosa vale di più della mia vita? Ma non sono io che lo devo stabilire. Grazie a Dio, morendo, verrà fuori qualche cosa, no? Mia figlia mi ricorderà, cose di questo genere, no? E va bene così, non abbiamo altro modo costitutivo, diciamo così, in quanto siamo mortali. E l'essere mortali è la nostra dignità, la nostra creatività. La morte è creativa, mentre sino ad ora l'abbiamo pensata come distruttiva, no? Distrugge quello che abbiamo già perso, che non abbiamo più, ma è creativa, perché nel distruggere lascia traccia, e la traccia è la continuità dello spirito umano, evidentemente.
Un'ultimissima domanda, la ultima, ecco.
Intanto buonasera, professore, grazie. Intanto mi indirizzo di saluto. Le volevo porgere molto sinteticamente anche l'orario, se la filosofia può eludere la verità e lasciare la verità alla scienza. La ringrazio di cuore.
Grazie.
Sì, sì, io ho una concezione particolare sulla verità che adesso non possiamo discutere qui, se no non andiamo più a mangiare. Io chiamo la verità, dico della verità due cose, cioè che non si possono mettere sullo stesso piano, non si possono confondere. Un conto è la verità intesa come significato di verità, quindi le verità della scienza, le verità della religione, la verità della storia, della filosofia, che sono significati, cioè sono eventi della verità oggettivati, che hanno, si sono incarnati appunto in una proposizione, in una cosa, in una visione. È l'evento stesso della verità, le due cose sono differenti, la verità soffia dove vuole. Naturalmente l'evento della verità coincide con l'accadimento delle sue figure o significati che dir si voglia, ma coincide solo a patto che non siamo così superstiziosi da pretendere di fermarla nelle nostre figure. E allora non ce la facciamo comunque, è più forte la verità, ma il fatto di pretendere di fermarla è la nostra superstizione, il nostro non avere capito che è l'essere in errore dei nostri significati la grande avventura che è l'esperienza della verità. Cioè tutte le volte che io vedo il significato e la figura nella quale onestamente, profondamente ho cercato di configurarmela, lo vedo che si sbriciola, questo è, no, è come la morte, è un momento positivo, è la verità che viene a bussare e che transita. Transita attraverso i significati, transita attraverso le vite, transita attraverso i corpi. La verità quindi non è una proposizione, un oggetto, è l'esperienza dell'essere in errore, se vogliamo dirlo in maniera provocatoria, l'accettazione dell'esperienza dell'essere in errore come unico luogo in cui si ha l'incontro con la verità. Ecco, in questo senso.
Ringraziamo professore, visto che ha citato en passant l'ebraismo, va detto che si dice dei maestri del Talmud che sono tali, cioè maestri del Talmud, non tanto per la loro saggezza, ma perché sono dotati di ironia. Penso che se fosse nato ebreo avrebbe... Andate a vedere l'enciclopedia del comico di Carlo Sì. Grazie.